Voglio invitarvi, se avete le vostre Bibbie, ad aprire le vostre Bibbie in Proverbi. Proverbi, dovrebbe essere qua su, Andrea, il testo di questa mattina. Proverbi capitolo 4, è nelle slide, guarda bene. Proverbi 4, un bellissimo brano che ho scelto di condividere con voi, perché il libro dei Proverbi è un libro che a Marco e a me sta molto a cuore, vero fratello? Appena Marco si è convertito al Signore Gesù Cristo e ha dato la sua vita al Signore, abbiamo studiato insieme il libro dei Proverbi. E se non avete mai studiato la Bibbia in generale o il libro dei Proverbi, vedrete che forse sarete stupiti da quanto è pratica e quanto è pratico i consigli che vengono date. E oggi vogliamo riflettere su consigli per la famiglia. Ha tanto da dire sulla famiglia, la parola di Dio. E voglio iniziare raccontandovi quello che abbiamo, diciamo, visto qualche settimana fa. Abbiamo visto svolgersi davanti ai nostri occhi, me e la mia famiglia, questa scena, che è una scena, diciamo, non tanto particolare. Lo vediamo, vediamo scene di questo tipo fuori dagli asili nidi, vediamo scene di questo tipo nei supermercati. E qual è la scena? La scena è questa: una mamma che è disperata, cercando di racimolare i suoi figli, che sono come dei gatti randagi. Per noi è stata così la scena: eravamo sulla nave, stavamo andando a Barcellona sulla nave, e c'era questa mamma che stava andando al self-service per prendere da mangiare. La nostra famiglia guardava come se fosse quasi nella moviola, come tutti questi eventi dolorosi si sviluppavano. C'era un bambino grande di 12 anni e poi c'era il bambino più piccolo di 5 o 6 anni, e la mamma aveva già i capelli tutti in aria, e mi ha fatto anche pensare, chissà questa mamma tutto quello che ha sofferto prima di arrivare a questo momento, che le cose purtroppo andranno solo di male in peggio. Lei stava cercando di prendere cibo sul suo vasoio e poi dalla coda dell'occhio tenere gli altri due bambini sott'occhio dietro di lei. Lei ha pensato nella sua testa: faccio prima il mio vasoio e poi, ecco, aiuterò loro, perché lei prima aveva provato tante altre strategie, ha detto: dai, vediamo se questa è la buona, in cui finalmente riesco a uscire con il cibo senza causare disastri. E la mamma sta parlando col cuoco, prendendo un secondo, e vedi che il piccolo di 5-6 anni, lui si muove molto lentamente, lui è lì prendendo il primo, e vede che la mamma è già a due battiti del cuore da un colpo di stress micidiale, e dice: cerchiamo di fare le cose senza causare più danni. E tutto va bene, lui va, prende il piattino, passa il suo, ha preso per forse non variare troppo, e alza il vasoio, e quando lo sta scendendo ha quasi raggiunto la vittoria, ma in quel momento il vasoio prende un po' la piega e la pasta al sugo si capovolge e la metà della pasta cade per terra e l'altro sul vasoio. La mamma adesso dalla coda dell'occhio vede quello che sta succedendo e vede il fratello grande, che lei pensava poter aiutare. Non ha imparato ancora che il fratello grande non entra in questo ruolo. E il fratello grande aiuta dicendo: no, cosa hai fatto? E la mamma in questo momento va in panico. E lei in quel momento diventa la Dr. Octopus, no? La donna polipo, e non sai più dove finiscono le sue braccia e dove iniziano le altre. E lei fa avanti e indietro, con un braccio prende il bicchiere, con l'altro riprende il bambino di 12 anni, con l'altro prende il vasoio e pure pulisce per terra tutto nello stesso momento. E noi, immaginate, stiamo guardando questa scena davanti a noi dicendo: povera mamma. E poi finalmente escono come una entità sola, no? Come una palla quasi, non si sa le braccia, ma escono e arrivano sul loro tavolo. Quanto è bella la famiglia! Quanto è meravigliosa la vita in famiglia! E questa mattina voglio dare qualche consiglio a Marco e Lucrezia per assicurare che non vi trovate mai in questa situazione. Non è vero, perché è impossibile che non vi troverete in situazioni come questo. Però quello che la Bibbia dice riguardo alla famiglia è straordinario. Dio si interessa per la famiglia, lo sapevate? Ovvio, l'ha inventato lui, per riflettere la sua essenza. Questa mattina voglio parlare ai genitori, soprattutto a Marco Lucrezia, però voglio assicurarmi di dire anche questo, la parola di Dio non è esclusivista. E tutte le cose che diremo per i papà, per le mamme, per i figli, si possono applicare anche a ogni classe, a ogni livello di vita. Se tu non sei un padre, sicuramente hai una grande chiamata di generare non figli fisici, ma figli spirituali, che alla fine i figli spirituali, quelli che sono nati da Dio, sono quelli che vivranno in eterno. Il compito di ogni genitore è di generare non figli fisici in primo luogo, anche se parte, ma generare figli spirituali che amino Dio e siano nati di nuovo. E forse qualcuno non ha un padre, ha un padre celeste. Quello che voglio dire è che tutte queste cose possono essere applicate anche a ogni livello di vita. Proverbi 4, dell'1 al 4, guardate cosa dice la parola. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre. Interessante, no? La parola di Dio fa questa frase. State attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendo, il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Signore, siamo qui questa mattina per ricevere i tuoi insegnamenti. Tu sai quanta confusione c'è in questo mondo, quanta confusione c'è nelle nostre famiglie, nelle nostre case. E veniamo alla tua parola, Signore, per cercare di ricevere questa mattina la saggezza che tu ci hai tramandato nella tua sacra scrittura. Aiutaci, Signore, stupiscici, parla attraverso un uomo incapace, parla a persone che hanno forse orecchi solo carnali e materiali, apri le orecchie di tutti noi, affinché possiamo ascoltare la tua parola e non quella degli uomini, nel nome di Gesù. Amen. Ecco, e qua dove vorrei prendere qualche insegnamento per la vostra famiglia, se Marco e Lucrezia ci sono delle cose che il Signore mi ha portato in mente, soprattutto per voi, ma per le famiglie in generale, per coloro che sono dei padri e delle madri. Questo libro, guarda, fu scritto più di 4.000 anni fa da un uomo, Salomone, che della famiglia ne sapeva qualcosa, ne aveva mille. Aveva 700, aspetta che me lo sono scritto, 700 mogli e 300 concubine. Marco, e noi diciamo, a noi ci basta una, vero? Ma nel senso buono, perché? Perché per conoscere una donna, veramente, per studiare una donna e sapere quello che a una donna fa andare, fa camminare, ci vuole una vita intera. Quanti dei mariti possono dire sono d'accordo? C'è qualcuno? Ecco. E voglio dire questo. Ne sapeva qualcosa, ma ci segna un'altra cosa Salomone. Nonostante questa sua, non stiamo incoraggiando nessuno ad avere mille famiglie, ci fa capire una cosa degli uomini e le donne della Bibbia, che Dio sa fare righe dritte con pali storti. La saggezza di Salomone, nonostante questo suo errore, Dio l'ha usato e non l'ha impedito di essere usato. Versetto 1 dice, figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre. Fermiamoci un attimo. La saggezza biblica insegna il valore dell'istruzione di un padre. Padre, dice. A differenza della madre. Quello della madre è complementare, come si vede nei versetti più in basso, o in versetto 8 di capitolo 1. Figlio mio, ascolta l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre. Dio ha disegnato la famiglia, ha disegnato che la famiglia sia composta di un padre e di una madre. Marco, questo è compito tuo. Keith, questo è compito mio. Ascoltare, di essere colui che è un padre. Questo è il nostro compito, però presuppone alcune cose. Presuppone per noi padri che noi dobbiamo essere in grado di istruire ai nostri figli, non è vero? Dobbiamo essere maturi, dobbiamo essere uomini stabili, dobbiamo essere uomini fedeli, che abbiamo avuto i piedi piantati nella terraferma attraverso ogni tipo di circostanza, l'abbiamo superato e siamo in grado di tramandare ai nostri figli quello che Dio ci ha insegnato, la istruzione di un padre. La madre ha tanta responsabilità, sì, ma nella Bibbia sapete a chi va Dio quando i figli si stanno sviando? Non va la madre. Prendiamo il caso di Eli, un vecchio profeta dell'Antico Testamento. Dio lo riprende e dice: i tuoi figli hanno tirato su di sé la maledizione e tu non li hai sgridati. Chi? Eli. Tu, Eli, hai mancato nella tua responsabilità. Prima Samuele 8:5, Samuele viene richiamato. Gli dicono: i tuoi figli non seguono le tue orme, le tue, papà. Tu. E anche Davide, prima re 1:6, suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero. Ascoltate che interessante. Non gli aveva mai fatto un rimprovero Davide, dicendogli: perché fai così? Questo è il compito di un padre, dire a suo figlio: perché fai così? Non è giusto, mettiti nella strada giusta. Non è vero che oggi al contrario, sembra il bambino che istruisce il padre, che dice a lui come vanno le cose. Padri, vi chiamo all'appello. Padri, vi chiamo a fare un passo al frente e di essere il tipo di papà. Ciao Leo. Vi chiamo, padri, ad essere il tipo di papà che guideranno la prossima generazione. Vi chiamo ad essere voi, ad essere noi, quelli che guideranno la prossima generazione in mezzo a un mondo di confusione sessuale, di confusione familiare, di confusione tecnologico. Ascoltate l'istruzione di un padre. Marco, è il nostro compito essere padri, che siamo in grado di istruire. Ascoltate l'istruzione, dice, questo presuppone almeno due cose. Sembra all'inizio di essere più un'istruzione per Emanuele, non lo vedo, ecco, dorme, ecco, già mi ha tolto tutto il fiato, se dorme lui. Però non è solo per i nostri figli, ascoltate il vostro papà. Presuppone alcune cose per i papà, presuppone prima di tutto che noi dobbiamo avere tempo per i nostri figli. Come possiamo pretendere di essere ascoltati dai nostri figli se non abbiamo tempo da darli? Se pretendiamo che i nostri figli ci ascoltino, dobbiamo dargli del tempo. Forse Marco e Lucrezia dicono: non gli diamo altro, siamo sempre attaccati a lui. Sì, è vero, adesso è vero, ma subito troverete questa verità. Il tempo è il vostro tesoro più prezioso. Il tempo. Ci sono tutti i tipi di cose che vi vorranno rubare il tempo. Il peggior consiglio che mi hanno mai dato, io sto cercando di darvi buoni consigli, non so se sto riuscendo o meno, però il peggior consiglio che mi hanno mai dato è questo. Ho chiesto a un uomo della chiesa: dammi un consiglio per un papà nuovo. E lui mi ha detto questo. Io aspettavo, vediamo che perla di saggezza mi viene da questo uomo. E mi ha detto: chi? I tuoi figli ce li avrai sempre con te, ma la tua chiesa no. I tuoi figli ce l'avrai sempre con te. Come per dire, i figli mettili in seconda fila, pensa prima alle persone che magari non saranno sempre nella tua vita, e quello che rimane del tuo tempo, dallo ai tuoi figli. Io, scusatemi, sono completamente in disaccordo con questa frase. Se non siamo delle persone, dei padri, delle mamme che possiamo dare del tempo ai nostri figli, come possiamo pretendere che ci ascoltino? Non posso pretenderlo da loro. E se non gli diamo del tempo, se non diventiamo padri in grado di insegnare, madri in grado di essere ascoltate, succederà quello che mi disse un'altra persona nel ministero, mi disse questo. Mi disse: ho salvato i figli di tutti gli altri, ma non ho salvato il mio. Io so che noi non salviamo nessuno, però per dire, ho salvato i figli di tutti gli altri, ma i miei li ho persi. Sono parole forti, a me toccano molto. Devo essere dei genitori che abbiamo del tempo da dare ai figli. Abbiamo numero due, un altro presupposto, che abbiamo creato un'atmosfera in cui siamo pronti a parlare e ad ascoltare. Abbiamo creato un ambiente in cui c'è una comunicazione. Io sono convinto di questo. Io ho tre bambini, se lo sapete, Luca 11, vabbè, non lo... è lì dietro, non voglio mettermi in imbarazzo, Chiara e poi Sofia, tre bambini, e io sono convinto, più che vado avanti di una cosa, mentre ci si parli, non c'è ostacolo che non si possa superare insieme, mentre ci si parli, è quando decade la comunicazione, che perdiamo i nostri figli. Ora, come possiamo creare un ambiente aperto, trasparente? Come possiamo farlo? Un ambiente in cui loro sono pronti ad ascoltare quello che ha da dire un padre. Direi solo questi pochi consigli per iniziare. Numero uno, quando stai per dirgli qualcosa, figlio mio, ascolta l'istruzione, fatti la domanda, perché glielo sto dicendo? Perché? Prima domanda. Glielo sto dicendo per il suo bene o per il mio? Uno dei figli ipotetici, non diciamo uno dei miei figli perché non succederebbe mai, un figlio ipotetico che sta prendendo a pugni la sorella, pam, 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 nella testa. E io voglio che mi ascolti, e voglio che la smetta, e voglio che... Ma lo faccio perché mi dà fastidio a me. Perché non è giusto che lui cresca picchiando le persone e imparare il rispetto. Mi ricordo ancora, ero con mio fratello in America, e io dicevo, parlavamo con lui e... detto, mio figlio, Luca, le ho detto prima Luca che aveva detto questo, prima ha detto Elvia, e ho detto a mio fratello Brian, ho detto, mio figlio deve imparare che il mondo non ruota intorno a lui. E lui mi ha risposto, sì, non è l'unico, anche tu, non l'ha detto però, perché io stavo facendo il grandiloquente, mio figlio deve imparare, ma io lo stavo disciplinando perché mi dava fastidio a me. Perché? Numero due, dove glielo dici? Dove gli dai le istruzioni? Lo fai davanti a tutti? Lo umili davanti a tutti? Se c'è una garanzia, un modo per perdere tuo figlio o tua figlia, umiglialo in pubblico. Umiglialo davanti a tutti. Dove glielo dici? Quando glielo dici? Dobbiamo imparare a leggere i nostri figli, a leggere i loro comportamenti. Proverbi 15:23 dice, è buona una parola detta a suo tempo. Parla di tempismo. Sapere leggere i figli, sapere le circostanze. Buona una parola detta a suo tempo. Quando gli dice le cose? Chi gli dice le cose? Ci sono dei momenti in casa nostra in cui Deborah mi viene e mi dice, Keith, forse vai tu a parlare. Ma in un modo che contraddirà quello che ha detto la mamma, perché mamma e papà sempre presentano un approccio unito, però a volte bisogna essere saggi, e poi come lo dici? E questo, se tu ragioni, se tu pensi a queste domande, creerai un ambiente in cui i bambini e i figli sono pronti ad ascoltare. Versetto 3, voglio che vediamo, questo qua dice, quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre. Questa è una parola che ci fa capire che è una parola rifletta alle tappe principali della vita del bambino. Ancora bambino, è tenero. Prima l'ha chiamato figlio, adesso lo chiama bambino. Fa capire che è proprio dall'inizio che bisogna instaurare nel bambino dei valori. E questo forse è il consiglio più vicino a Marco Lucrezia in questo momento. Perché dall'inizio bisogna insegnargli. E la prima cosa che si insegna a un bambino è il significato della parola no. No. Non perché siamo delle guastafeste, ma perché come quando si va al parco giochi, c'è il recinto del no affinché dentro il parco giochi si possa vivere in piena libertà. Ma il bambino, se non ha i limiti nel parco giochi, va a finire sulla strada, va a finire a farsi del male. E subito, dall'inizio, bisogna correggere. Presso mio padre, interessante che dice presso mio padre, ero bambino presso mio padre, è una cosa che a me ha stuzzicato, perché il modo in cui impara il bambino dal padre e dalla madre è diverso secondo questo versetto. Dice presso mio padre, in altre parole il bambino impara essendo a fianco suo padre, con suo padre, e dalla mamma insegna, impara la tenerezza. Non dice le cose a caso la parola di Dio. I bambini ricevono, imparano la tenerezza dalla mamma. Ovviamente non dico che uno esclude l'altro, papà non può essere tenero, la mamma non può essere con il bambino, però ci sono cose nel DNA che Dio ha stabilito affinché i bambini crescano in modo sano, tenerezza. E, come detto, c'è sovrapposizioni, però l'essere teneri è qualcosa che la mamma tramanda al figlio. La tenerezza, che non vuol dire essere pusillanimi, non vuol essere che non hai una colonna vertebrale, vuol dire che sei una persona sensibile. Sei una persona che sa essere sensibile, questo lo impari dalla mamma. Se tu hai avuto una mamma tenera verso di te, non c'è persona che pensando a sua mamma non si intenerisca anche lui o lei. E questo è il tipo di persone che abbiamo bisogno nella nostra società, nelle nostre chiese, nelle nostre vite, persone tenere, sensibili, soprattutto alla parola di Dio. Io penso che una sciagura del mondo moderno è che la mamma è costretta a fare il lavoro della mamma e anche del papà. I papà, in tanti contesti, sono assenti. Sono assenti. E la mamma è costretta a fare carriera e a fare casa, ad essere lei la guardiana della famiglia e anche la mamma. Non c'è niente di male di lavorare, mamme, fuori dalla casa. Non c'è niente di male di questo. Però preservate la vostra tenerezza per i vostri figli, per le vostre figlie. Preservate quei momenti in cui c'è solo lei, c'è solo tua figlia, c'è solo tuo figlio, e tu riversi su di lei sensibilità e sensazioni. Implica un ammonimento anche per noi papà. Dobbiamo lottare per dare spazio alle mamme di poter essere mamme. È compito nostro di uscire lì fuori e lottare con il mondo affinché in casa la famiglia possa vivere la tenerezza. Una delle immagini più belle che mi è ancora impresso nella mente da questo soldato, in questo caso non mi ricordo se era dell'America, comunque un Marines con delle braccia così forte, e aveva in mano un piccolo bambino. Questa è la tenerezza di cui parlo. Uomini, donne, che sono capaci e forti, ma sanno essere anche teneri. E penso che i nostri figli soffrono quando non siamo teneri con loro. Mamme, assicuriamoci di essere teneri con le nostre figlie, perché l'essere tenere noi crea persone tenere, non dure. Le mamme tante volte si dimenticano di questo, le loro figlie vogliono farli crescere troppo in fretta. Adesso la tenerezza con Emanuele ti viene intuitivo, ma tante volte i nostri figli hanno bisogno ancora di quel cuscino morbido sulla quale riposarsi quando tornano a casa e non di trovarsi già subito buttati nell'arena della lotta. Qualche altro consiglio che non abbiamo tempo di approfondire dice: come unico figlio, ogni nostro figlio deve essere considerato nostro unico figlio. Non possiamo avere preferenze, non possiamo avere A, B, C. Ogni nostro figlio lo trattiamo come se fosse il nostro unico figlio. È un lavoro in squadra, come ha detto, padre e madre. Marco e Lucrezia, sarà questa un'opportunità per migliorare la vostra squadra. E di dare su con una squadra che lavora in piene facoltà, in piena coscienza, nella preghiera, è un meraviglioso bambino, fiorirà. E sarà un contributo alla società, un contributo alla Chiesa e a tutti noi. Imparate a parlare al cuore di Emanuele, dice, e gli insegnava dicendomi il tuo cuore. Dobbiamo imparare a parlare al cuore dei nostri figli. Tante volte noi parliamo soltanto del comportamento, non fare questo, non fare l'altro, e scavalchiamo il cuore. Parlami, cosa sta succedendo dentro di te? Perché esce fuori questa radice di amarezza? Vedi, è diverso. Parlava al cuore. E per ultimo, tornando al versetto 2, cosa dovete insegnare? Qual è la prima materia di studio da tramandare ai nostri figli, lo vediamo nella seconda parte. Io vi do una buona dottrina, dice, una buona dottrina. In cosa consiste la dottrina? Se noi pensassimo alla scuola, qual è la materia, qual è il curriculum che Dio vuole che noi tramandiamo ai nostri figli? Lo dice Proverbi 1:7. Dice questo: il timore del Signore è il principio della saggezza. Qual è la materia di studio? In primo luogo, al di sopra di tutti gli altri, che noi genitori dobbiamo tramandare ai nostri figli: il timore del Signore. Sei convinto di questo? Forse qualcuno no. Forse qualcuno sta investendo soldi, sta investendo tempo, si sta uccidendo per fare che suo figlio abbia una laurea, che poi faccia il dottore, che poi dopo 100 anni nessuno si ricorderà più. Perché non ha vissuto nel timore del Signore. Pensateci. Tutte le cose che noi inseguiamo, che dopo 100 anni nessuno. Stamattina abbiamo parlato di qualche bisnonna, però io, se mi chiedi chi è il mio bisnonno, molti di voi lo sapete, bene, alcuni di voi forse no, bisnonno, sto, punto che sto cercando di comunicare, è che prima o poi saremo via da questa terra, dimenticati, forse qualche foto in giro, come abbiamo in tutte le case. Il timore del Signore è il principio della saggezza. Dobbiamo insegnare ai nostri figli che questo mondo non è tutto quello che c'è, non finisce con l'ultimo soffio del nostro petto, non finisce lì, c'è una vita che va oltre. E questo crea uomini e donne di valore, uomini e donne che non vivono nell'orizzontale. Non vivono paralizzati dal che diranno o nella mentalità del gregge, io vado dove vanno tutti. No, ti rialza lì fuori dalla mediocrità, della normalità, e crea un uomo, una donna che dice: io vivo davanti a lui soltanto. Oh, aiuto di forza. Oh, questo ti cambia la vita. Questo è quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli. È buona. Adesso sto per finire. Non esiste prigione più soffocante che la confusione e l'incertezza. Chi osa a dirmi che i nostri giovani, i nostri figli non sono persi nella confusione? Però sono persi nella confusione. Non hanno una bussola. Non sanno a chi andare. La religione organizzata li ha delusi. La politica non ne parliamo. Dove andranno? Alla dottrina buona, la parola di Dio, un Dio che esiste, un Dio che li ama, un Dio che gli darà un proposito per la loro vita. Ce l'hai questa mattina? Ce l'hai tu? I nostri figli, certo, pensiamo a loro, vogliamo il loro bene, per carità. Che dire di noi grandi? Anche noi siamo figli di qualcuno. Il timore del Signore, il principio della saggezza. Per cosa vivi? Per cosa viviamo? Un'altra partita di calcio? Un'altra pizzata? Per questo? E questa è la mia vita? Aspettando forse il giorno della mia pensione per fare qualche cosa? Aspettare il giorno della morte. Triste. So che sto esagerando, però non ti dica tutto. È una dottrina buona, questo è quello che voglio dirvi. Marco, dovete tramandare la fede. La mamma di Deborah dice sempre, lei Erika, dice sempre: non ho avuto case da tramandare ai miei figli, non ho avuto soldi, ma una cosa li ho tramandati, la fede. E per me vale più di tutto il mondo. Finisco con questa storia di un uomo groenlandese, nativo, è andato negli Stati Uniti, era troppo caldo per lui ed è tornato alla sua casa in Groenlandia, ha preso il passaggio su una nave che stava andando in quella direzione. Però stava per morire e infatti è morto prima di ritornare a casa sua in Groenlandia. Mentre stava morendo, si rivolse a coloro che erano sul ponte della nave. Disse: ditemi se potete vedere ancora il ghiaccio. Riuscite a vedere il ghiaccio? E le persone hanno detto: che cosa strana. Qualcuno direbbe: non è una cosa strana se ci pensi, perché quando quell'uomo era bambino, cresciuto in Groenlandia, La prima cosa che vide dopo sua madre era il ghiaccio. La prima cosa. La sua casa era fatta di ghiaccio, la finestra era una lastra di ghiaccio, è stato cullato nel ghiaccio, l'acqua che ha bevuto era ghiaccio sciolto, si è seduto ad un tavolo fatto di ghiaccio. Lo scenario della sua casa era il ghiaccio, le montagne erano di ghiaccio, i campi erano pieni di ghiaccio, e quando è diventato uomo e ha avuto una slitta, 12 cani che lo trasportavano, andava sul ghiaccio. E molti giorni si chinava su un buco di ghiaccio per vedere se c'era una foca che poteva acchiappare. Era sempre stato abituato a vedere il ghiaccio e sapeva che se i suoi compagni a bordo della nave vedevano il ghiaccio, voleva dire che lui era vicino a casa. Era vicino a casa. Il pensiero del ghiaccio è stato il primo pensiero e l'ultimo. Cosa cerco di dire? Le prime impressioni che fanno i nostri figli sono quelli che si porteranno via. Qual è l'impressione che vogliamo lasciare ai nostri figli? Il timore di Dio. Che l'ultimo pensiero sia: sto tornando a casa. Ho vissuto con Dio tutta la mia vita. Io pregheremo che Emanuele possa vivere con Dio ogni giorno della sua vita. In questo momento gliela vedo in casa mia. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché tu, Signore, sei un Dio che ti interessi per noi. Ti interessi, Signore, per le persone, le creature di questo mondo. Ci hai lasciato una parola ferma per saper come navigare le acque turbolente di questa vita. Padre, io ti prego di instaurare in noi, tuoi figli, il timore di Dio. In noi per primis, che viviamo in modo orizzontale, no, verticale, che viviamo per le cose di questo mondo, no, per le cose eterne che dureranno per sempre. Ti prego questo in nome di Gesù. Amen. Ho chiesto adesso a qualche fratello e sorella della Chiesa di venire qui davanti e condividere qualcosa, non dirò di più. Vorrei chiedere prima a Chiara se puoi venire qui davanti. Sei pronta?
Emoziona il microfono, mi vuole. Ciao a tutti, io sono Chiara, per chi non mi conosce, sono una cara amica di Lucrezia e sono veramente emozionata perché fino a qualche mese fa eravamo qui a presentare la nostra piccola Sara e adesso siamo qui a gioire con voi per il piccolo Emanuele. Non lo pensavamo, però abbiamo una gioia immensa nel vedere Emanuele così piccolo, così perfetto. Quando mi ha detto di dire qualcosa oggi per voi, tanti pensieri. Pensavo di dirvi qualcosa di un consiglio pratico, però in realtà non mi è venuto neanche uno veramente di nuovo, di particolare, perché io sono una super amica siciliana ossessiva che durante la mia gravidanza e durante la sua, soprattutto, l'ho un po' assillata con mille consigli. Quindi di nuovi, di pratici, non niente. A parte il telino che devi portare sempre con te, il quadrato, che diciamo che le mie parole siciliane ormai hanno invaso Lucrezia. Però a parte questo piccolo dettaglio, quello che mi premeva in realtà dirvi è una cosa diversa. Quello che stiamo sperimentando tuttora con Paolo è di guardare a Dio prima di tutto. Cosa vuol dire? Lo sappiamo, però di mettere Dio al primo posto rispetto ad Emanuele. Lo sappiamo che Dio è più importante, però poi nella quotidianità, ogni giorno dedichiamo tutto il nostro tempo ai nostri figli, le nostre attenzioni, i nostri pensieri, perché è facile, perché sono così belli, sono così perfetto, è così dolce, è così tenero, è un dono meraviglioso di Dio. Però quando veramente non lasciamo spazio a Dio, non lo rispettiamo come Lui che è il donatore. E questa è una cosa che io chiedo ogni giorno a Dio, in particolare come adesso moglie che ho cominciato a lavorare, chiedo sempre a Dio aiuto a guardare a Lui e poi guardare Sara, perché lei mi distrae tanto, distrae proprio le mie attenzioni, il tempo lo vorrei dedicare, come ha detto il pastore, a lei, però quando questo supera il tempo che noi possiamo dedicare a Dio, allora lì siamo fuori strada. Questo lo dico a voi insieme come coppia, ma in particolare a te, Lu, come mamma. Dico di non, il mio consiglio è di non mettere invece Marco sotto Emanuele, perché una cosa che abbiamo riflettuto con Paolo, guardo loro, scusate, però sono loro i diretti interessati, che è una cosa che ci ha detto un pastore prima di sposarci, è che i figli ce li abbiamo, Dio ce li dona, crescono con noi, però poi vanno via. Quindi, ma la coppia, il marito e moglie, poi è la relazione che perdura nel tempo, e quindi è quella che noi dobbiamo coltivare, dobbiamo curare, è la relazione tua con Marco. È semplice perderci, è semplice distrarci, a volte siamo anche tutti e tre insieme e l'attenzione è solo sul piccolo, e magari dimentichi Marco, io dimentico Paolo, e questo non è una cosa che Dio piace, perché Lui ha istituito un marito e moglie e poi ci ha donato i figli, è una seconda cosa che Dio ha fatto. Velocissimo, un'altra, che il pastore mi ha detto un minuto, però un minuto, l'ultima cosa è quello di pregare, so che voi già lo fate, di pregare per Emanuele. Fin dal grembo l'avete già fatto, continuate a farlo adesso, è importantissimo. Lui è piccolo, non ci comprende, ma le nostre preghiere non sono rivolte certo a Emanuele, ma sono rivolte a Dio che ci ascolta. È un piccolo aneddoto, che fin dal grembo, da quando ho cominciato, cioè, ho saputo che avevo una fanciulla, che lei si chiamava Sara, abbiamo scelto di chiamarla Sara, ho cominciato a pregare per lei ed ero guidata nelle parole, dicevo che lei potesse essere una portatrice di pace e di gioia. Non lo so, ci sono tante qualità al mondo, però pregavo soprattutto per questo. E l'altro giorno, quando ho accompagnato Sara al nido, le maestre, l'ho lasciato dalla maestra, e la maestra mi ha detto: che bello, finalmente è arrivata Sara che porta gioia e serenità. Non visto, cioè, le testuali parole sono state queste. E io ho chiuso la porta e ho detto: grazie Signore. Non ho detto: ce l'ho fatta, sono una brava mamma, no. Però è stato Dio ha risposto alle mie preghiere, perché erano esattamente le cose che avevo chiesto, che lei potesse portare serenità, anche se è così piccola, e gioia. Quindi la preghiera funziona, Dio è un Dio che ci ascolta. Pregate per il piccolo Emanuele, per quello che desiderate, che sia adesso, che sia tra qualche anno. È questo, quello che volevo consigliarvi, più tutte le altre cose che vi...
Ciao a tutti, la prossima volta, se ci sono tutte queste persone, non lo dici prima. Io sono Enzo, sono sposato di una sola moglie e ho due figli. Ho una bambina di 12 anni e un bambino di 10. E quando il pastore mi ha chiesto di dare un consiglio a Marco Lucrezia, anch'io ci ho pensato tanto, e non ci siamo messi d'accordo con Chiara, perché adesso quello che dirò sembrerà molto particolare. E ho pensato tanto, e l'unico consiglio che potevo dargli era guardando quello che avevo sbagliato io prima. Io, quando ho avuto i miei figli, non ero un credente. E poi sono diventato dopo. E quando è nata l'Aurora, io ho commesso un errore, e questo errore è il mio consiglio che do soprattutto a Marco. L'errore è che quando è nata Aurora, il mio interesse e tutto il mio tempo era dedicato ad Aurora. perché è bella, è piccola, è appena arrivata, è stupenda, come lo è Emanuele, è bello, è piccolo, è meraviglioso, è un dono di Dio, è appena arrivato ed è stupendo. E cosa succede? Che l'uomo tende a dare tutto l'interesse al bambino, però il problema vero è che è la mamma che ha bisogno in questo momento, perché la mamma ha avuto una gravidanza, ha partorito, ha sofferto nel parto, è cambiata fisicamente anche, e ha bisogno la mamma di Marco. Quindi Marco, quello che ti voglio dire io, che l'errore che ho fatto io, era che io davo tutta l'attenzione ad Aurora e pochissima attenzione a Cinzia, e stavo rovinando il mio matrimonio per questo. E invece c'è sempre prima tua moglie. Tanto Emanuele, ci sono tutte le persone che lo guardano, che hanno attenzione su di loro, ma tua moglie è veramente preziosa e importante, ed è veramente la prima cosa che devi guardare. E ti do due versetti che per me sono stati veramente molto importanti, perché quando sono diventato credente, che ho modificato il mio comportamento con mia moglie, questo passo dei proverbi e questi versetti per me erano veramente una cosa importante. Quindi ti consiglio ogni tanto di leggerli insieme a lei, perché sono veramente belli. Ed è Proverbi 31, parla elogio della donna virtuosa. Sono solo due versetti che sono bellissimi, dice il versetto 28 e il versetto 29-30, dice: i suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda, dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. E quindi loda, dai grazia a tua moglie, dai attenzione a tua moglie, e poi insieme lo darete ad Emanuele, però lei è preziosa. E questo è il consiglio pratico, e che alla fine rispecchia quello che ha detto Chiara, che diceva che doveva dare attenzione a Marco, che è la stessa cosa. Dovete essere uniti e guardare prima voi stessi e poi Emanuele. E il consiglio invece spirituale è quello che qualsiasi difficoltà, qualsiasi cosa incontrerete nel corso della vostra vita, state sempre uniti in preghiera, pregate insieme. Quando uno dei due ha bisogno, o quando il bambino ha bisogno, rivolgetevi a Dio, perché è Lui la soluzione. Grazie.
Volete portare avanti il piccoletto? So che per molti è forse un gesto nuovo quello che state presenziando, quello che state vedendo. Qua siamo molto familiari, informali, da un certo punto di vista, e quello che vogliamo solo fare adesso è mettervi qua davanti alla Chiesa, a tutti. Prendete coscienza di quello che voi avete deciso che sia la vostra vita, la vostra famiglia. E voglio solo leggere anche io questo versetto da Giosuè 24, è un versetto per noi credenti conosciuti, quando Giosuè, il patriarca, l'uomo, dice: temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà, togliete via gli dèi, cioè tutto quello che prende il posto di Dio, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, qua lui con la mente aperta dice: se vi sembra sbagliato, scegliete oggi chi volete servire. Volete servire gli dèi o volete servire il Signore? Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Ed è questo che state dicendo, quello che Marco Lucrezia, Emanuele ancora non, però crescerà in questo ambiente in cui loro dicono: non ci interessa quello che fanno gli altri, non ci interessano i vicini, non ci interessano neanche tante altre voci. Noi serviremo il Signore. noi tireremo su, educheremo il nostro figlio nel timore del Signore. Ed è questo che loro stanno dichiarando. Si rivolgono alla Chiesa per sollecitare preghiere e incoraggiamento per questa loro decisione. Non è facile, lo sapete, seguire il Signore con tutte le pressioni che ci sono. Si rivolgono agli ospiti, tanti di noi, per dichiarare la priorità che avrà Dio nella vostra famiglia, nella vostra casa, nelle vostre vite. E soprattutto, vi presentate a Dio, no? Soprattutto è come se Lui in questo momento fosse qui, e non come se, perché Lui è qui. E questa decisione che state prendendo è davanti a Lui, in primo luogo. Io prima di pregare volevo chiedervi se avevate qualcosa da dire, se volevi aggiungere qualcosa del tuo cuore.
Ciao a tutti, anche non ho salutato, io non sono riuscito a salutare. Volevo ringraziare sicuramente Dio per questo dono che ci ha fatto, tornando dal nostro matrimonio.
Signore Dio, ci guardiamo, tante cose sono cambiate.
Sono cambiate tante cose, abbiamo avuto tantissime condizioni, guardiamo il frutto del nostro amore. E ringrazio tutti i miei fratelli, sorelle che hanno pregato per noi ogni giorno, amici, fratelli, tutti. Grazie a tutti, grazie ai parenti che sono venuti, siete importanti, per le sorelle siete preziose per noi, continuate a pregare. Grazie mille.
Non dovrei mettermi tra il marito e la moglie, lo so, però permettetemi questa volta, così possiamo pregare. Mettiamoci in piedi, fratelli, sorelle, ospiti. Signore, noi veniamo davanti a Te con semplicità, umiltà. Signore, la famiglia ci ricorda anche questo, che Tu apprezzi le cose proprio terra a terra, le cose proprio che molti chiamerebbero banali o, non lo so, troppo poco importanti. Signore, che follia. Tu ami le cose semplici, ami i gesti come questo, Signore. Un gruppo di persone semplici, marito, una moglie, un bambino, con degli amici, con dei fratelli in fede, che vogliono semplicemente dirti che amiamo, vogliamo camminare con Te. Signore Gesù, vogliamo che Tu ti siedi a tavola con noi a casa quando mangiamo. Vogliamo, Gesù, che Tu giochi con noi quando io, Marco, mi chino per prendere i Legos con Emanuele. Voglio, Signore Gesù, che Tu mi fai compagnia quando io, Lucrezia, sto a casa e forse vedo tanti cambiamenti. Signore, semplicemente questo vogliamo dirti. E ci presentiamo davanti a Te. Presentiamo questo prezioso bambino. Prezioso bambino, Signore. Che miracolo, chi oserà dire che Tu non esisti, Signore? Guarda come l'hai formato, guarda come l'hai intrecciuto, Signore, in ogni modo perfetto. Che dono hai dato a Marco Lucrezia, grazie. Padre, Ti preghiamo per la sua vita, preghiamo per la sua anima, preghiamo di salvarlo, Signore. Lui, Signore Gesù, deve fare la sua scelta, deve Lui, Signore, decidere se vuole essere un seguace di Cristo, come mamma e papà, o no. E anche lui dovrà trovarsi al bivio, dove forse papà stesso gli dirà: Emanuele, io ho scelto di seguire Gesù, e tu? E forse la stessa domanda che ci rivolgi anche a noi, a tanti di noi. Padre, ci presentiamo davanti a Te, aiutaci, benedicici, Signore, da saggezza a Marco, da saggezza a Lucrezia, al di là dei loro anni, al di là delle loro esperienze. E Signore, grazie anche per le loro famiglie che, Signore, possono veramente dargli tanto saggezza tramandata, Signore, attraverso le generazioni. Grazie, Signore. Se mi sono dimenticato di qualcosa, Padre, come se l'avesse detto, veramente vogliamo solo dirti che Ti amiamo e vogliamo seguirti. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.